Buongiorno a tutti e tutte, sono le 11.33 e questa è Onda Rossa. Cominciamo questo spazio redazionale e, come avevamo preannunciato, lo dedichiamo al significato un po' dell'antifascismo oggi e dall'altro lato anche, insomma, con tutto ciò che ne consegue. E, come dire, siamo un po' alla vigilia di alcuni appuntamenti importanti sia a Roma ma non solo. E domani ci sarà un appuntamento all'Alberone perché appunto domani 7 gennaio ci sarà la solita ricorrenza che fanno i fascisti riguardo a Calarenzi, e c'è un appuntamento di compagni e compagne. Fra una settimana invece ci sarà un altro appuntamento antifascista a Milano, un appuntamento in solidarietà con compagni e compagne italiani, ma non solo, che stanno subendo un processo per dei fatti di Budapest. E quindi, però, appunto, prima un po' di arrivare a tutto questo, volevamo fare proporre un po' un ragionamento, appunto un po' sul significato che possono avere oggi questi appuntamenti e le azioni dei compagni e delle compagne, un po' il significato dell'antifascismo oggi. Forse prima appunto di parlare dell'antifascismo oggi c'ha un po' senso cercare di capire che cos'era l'antifascismo invece 80 anni fa praticamente. E fondamentalmente era sicuramente tante cose, sicuramente erano ad esempio, no, gli attacchi degli antifascisti e delle antifasciste nei bar dove si riunivano i fascisti, i gerarchi nazifascisti, come insomma i diversi sabotaggi che venivano fatti, ma soprattutto il presupposto dell'antifascismo in Italia di quei tempi era comunque dal lato una sensibilità e dall'altro una coscienza, nel senso dal lato una sensibilità nei confronti di quello che stava accadendo, delle ingiustizie, delle barbarie di quel tempo, dall'altro l'insufficienza di questa sensibilità e la voglia appunto di prenderne coscienza e di prendervi parte allo scontro, quindi di non rimanere meri osservatori. Sicuramente poi in tutto ciò gli antifascisti appunto del tempo che cos'erano se non una forte minoranza all'interno della società? Questo appunto un po' tutto questo per dire che poi bisognerebbe un po', cioè che oggi il significato dell'essere antifascisti per certi versi in realtà è simmetrico e ripercorre tanti di questi aspetti. In un mondo che ancora oggi fa delle ingiustizie, fa delle barbarie, la legalità e della legalità ne fa un feticcio, essere antifascisti oggi significa ancora essere una forte minoranza, essere una minoranza perseguita dalla legge, che è quello appunto che sta accadendo oggi proprio a diversi compagni e compagne. Appunto, a proposito di legge che persegue, ma anche di legge che discrimina, e di barbarie del proprio tempo e in relazione anche a quelle del tempo passato, è interessante quello che poi si diceva anche un po' stamattina durante la lettura dei giornali, cioè quello che sta accadendo in Europa. In Europa sono anni che si parla, no, di questo vento del sovranismo, il vento populista, il vento sovranista. Io mi ricordo almeno dal 2015 più o meno, quando appunto era all'inizio il fenomeno Salvini, se non sbaglio erano nel 2015 anche le elezioni di Trump eccetera. In realtà dopo quanti anni sono passati? 7 anni, 8 anni, 9 anni. Dopo 9 anni siamo alle porte dello stesso fenomeno. Evidentemente un fenomeno che forse non è eccezionale, non è un vento di passaggio, ma qualcosa di molto più sedimentato all'interno della società. Quindi non qualcosa di eccezionale rispetto ad altri governi. Secondo me, se si pensa un po' a quello che è accaduto in Italia negli ultimi anni, non so, ad esempio, se il governo, quando ha governato il PD, e allora lì pensiamo sicuramente a Minniti, al memorandum, oppure quando ha governato il Movimento 5 Stelle, che cosa hanno fatto se non entrambe aperto le porte e spianato la strada, battuto il terreno a leggi e a tendenzialmente leggi di quella che si può definire, insomma, la destra. E mi riferisco appunto alla Libia, al memorandum con la Libia, a quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, che ci ha praticamente, cioè effettivamente governato. E poi appunto si arriva a quello che, alle leggi che vengono fatte oggi, il decreto Cutro, il decreto Caivano, fondamentalmente tutte leggi che non fanno che costruire un nemico interno, una narrazione di criminalizzazione di fasce della popolazione appunto all'interno della società, che sono, a volte sono i giovani, tante volte, spesso, sempre sono gli stranieri. Ma dall'altro lato assistiamo a un processo che fa delle procedure amministrative sempre più delle procedure penali, praticamente si sovrappongono ormai. E quindi l'esempio più lampante è sicuramente i CPR. Che cosa sono se non delle galere, se non dei luoghi se non delle manifestazioni barbariche di questo tempo? Questo è quello che accade in Italia, ma non è tanto diverso, poi non è tanto dissimile da quello che accade ad esempio a pochi metri in Francia. Dicevamo poco fa della legge che è stata approvata, se non sbaglio, il 19 dicembre in Francia dal governo Macron, una legge che prevede dei tagli all'accesso ai sussidi per persone migranti, che introduce delle cauzioni da versare allo Stato da parte di studenti stranieri che hanno bisogno del permesso di soggiorno, che rende più difficile per le persone nate in Francia diventare francesi, persone che magari appunto nascono da genitori stranieri sul territorio francese e che diventa sempre più difficile diventare francesi, oppure anche lì l'aumento di CPR eccetera. Insomma, che cosa sono se non queste appunto quello che, leggi discriminatorie che fanno tanto riflesso ed eco al fascismo. Infine, secondo me, poi, e qui arriviamo anche un po' a introdurre l'ospite che sta dall'altro lato, secondo me una delle manifestazioni più evidenti, poi rimarrei in Francia, ma giusto perché lì ci sono degli episodi particolarmente emblematici. Si ricorderà, durante le rivolte delle banlieue francesi al seguito della morte di Nahel, il ruolo che poi hanno avuto i gruppi di estrema destra. Non so se si ricorderanno le immagini, o comunque si trova anche in rete gli articoli di giornali, dell'estrema destra che scende in strada al fianco della polizia per sedare le rivolte. Volte. Qui si arriva appunto poi appunto tutta questa la costruzione di un nemico interno, la costruzione del nemico interno, oppure anche tutto quello che ne consegue, come si manifesta poi sul territorio, ad esempio in questo caso francese. Io non so se mi senti, mi sa che bisognerebbe alzare il...
Abbiamo un intervento, aspetta.
Mi senti?
No, aspetta.
Abbiamo un intervento... E allora mentre cerchiamo di collegarlo, ci senti?
Io vi sento benissimo, buongiorno.
Buongiorno.
Non voglio tornare troppo, cioè andare troppo fuori rispetto al ragionamento che stavo seguendo con attenzione e con interesse, ma volevo ritornare solo un attimo sull'antifascismo storico, sull'antifascismo diciamo di 80 anni fa, per sottolineare che ora non so se minoranza, maggioranza, sicuramente minoranza, però non sarei del tutto d'accordo a definirla così forte come minoranza, perché là bisogna decidere che cosa significa essere antifascisti, antifasciste e praticare l'antifascismo. Cioè quello che voglio dire è che i partigiani e le partigiane che hanno avuto un riconoscimento dallo Stato sono stati 35.000 mi pare, quindi una nettissima minoranza. Però ci sono state anche tante altre forme d'antifascismo, mi riferisco ai grandi scioperi nelle fabbriche del nord, mi riferisco alle rivolte per il pane in tanta parte d'Italia, mi riferisco al supporto alle bande partigiane da parte popolare, mi riferisco a tante microazioni di boicottaggio del regime che piano piano si vanno ricostruendo anche su un piano storico, perché diciamo che sul piano storico è stato per molti anni privilegiato solo l'antifascismo diciamo armato, ma sappiamo che questo antifascismo armato insomma è riuscito a ottenere i grandissimi risultati che ha avuto anche grazie a una condivisione più ampia. E niente, mi premeva soltanto porre questo accento.
Grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata. Sì, sicuramente è vero come l'antifascismo cioè poi tutta l'insurrezione è stata possibile grazie anche alle fasce popolari delle fabbriche, insomma ora non mi ricordo le date, però sicuramente era stato molto importante uno sciopero a Torino, forse il primo aprile del 44, e comunque certo l'esasperazione proletaria della guerra e del fascismo ha avuto un ruolo importante.
No, sicuramente hai toccato una serie di punti che magari anche durante il redazionale riprenderemo, come per esempio la questione del nemico interno, sul quale magari appunto dopo ci possiamo soffermare un po' di più, sul quale sulla quale questione diciamo ci sono fortissime propagande, ecco, elettorali, in realtà non anche insomma a 360 gradi annuali proprio, come anche di questo stesso governo. In particolar modo io mi vorrei soffermare però su quello che menzionavi prima tu rispetto alle leggi restringenti che tu sei partito dalla Francia, quindi io riprenderei brevemente, poi darei la parola insomma alla compagna in linea, però partirei appunto dalla Francia per poi in qualche modo ampliarmi dal punto di vista più che altro europeo. In generale appunto in Francia nel dicembre del 2023 ci sono state una serie di riforme di leggi sull'immigrazione che hanno costituito, ecco, una sorta di rimozione, una serie di rimozioni delle garanzie per i vari cittadini stranieri che vanno ad intaccare questioni relative clausole di permanenza, ma appunto anche di protezione. Per esempio, una delle cose insomma anche più atroci all'interno di queste leggi era sicuramente il fatto del mancato rinnovo nei confronti di chi non rispettasse i principi costituzionali. Tu ben saprai, insomma, comunque è anche qua da approfondire il fatto che insomma nella Francia di oggi, ma in realtà anche a livello storico, ci sta questa fortissima preponderanza e questa fortissima importanza all'entità statale, e quindi è molto facile, come sta accadendo in questi anni, in questo ultimo tempo insomma, andare diciamo a riversare anche queste forme di politiche, queste forme di fascismo insomma su la xenofobia e in particolar modo l'islamofobia. per quindi insomma dei rispetti di criteri. In realtà la Francia è il punto da cui tu sei partito, si potrebbe parlare appunto anche dell'Italia e di quello insomma che l'Italia in quest'ultimo periodo, soprattutto con la salita del nuovo, diciamo, del nuovo governo, anche attraverso l'utilizzo di vari slogan, tenta fortemente di sottolineare, quindi questo grande ritorno che appunto, come dicevi tu, non è alla fine un vento solo, è un qualcosa di sistemico, di sistematico, che deve essere integrato all'interno appunto di un rapporto di dominio e di, diciamo, di dimensioni proprio del potere, che riguarda proprio anche lo slogan Dio, Padre e Famiglia, no? Quindi soprattutto soffermarsi sulla questione della patria e sulla questione della nazione è un altro importante concetto politico che ci è utile anche a completare la definizione, no, del razzismo, della xenofobia e dei nuovi fascismi. E, in particolar modo, appunto, tutto questo alla fine si va a rinchiudere in una sorta di non tanto omologazione quanto però coerenza sicuramente statale, che si rinchiude all'interno dell'organizzazione internazionale dell'Unione Europea, questa sorta di pseudo organizzazione internazionale che è l'Unione Europea, che nasce tra l'altro paradossalmente come un rapporto appunto sovranazionale che predilige il diritto internazionale, eppure è proprio dall'Unione Europea che nascono le prime forme anche di le forme di discriminazione. Dal 92 in poi, da Maastricht in poi, riguardo anche la condizione dell'extracomunitario, nel senso che la parola extracomunitario esisteva ovviamente già, però viene molto più coniata e viene molto più anche strumentalizzata grazie alle politiche, a causa delle politiche comunitarie, quindi dell'Unione Europea. Banalmente, dicevi tu, mi sembra insomma dal discorso, è molto più difficile secondo le leggi europee, l'Unione Europea non si fa carico degli extracomunitari di base, cioè è molto più difficile per una persona appunto che viene, è esclusa sostanzialmente dalle barriere europee, stanziare in Europa, vivere in Europa, nei paesi appunto che fanno parte dell'Unione Europea. Ci sono dei permessi di soggiorno che però scadono e sono appunto scadono molto molto facilmente, e soprattutto un'altra cosa veramente molto pericolosa che insomma l'Unione Europea, nel TUE, che sarebbe il trattato sull'Unione Europea e il suo funzionamento, prevedono sostanzialmente il fatto che le eventuali espulsioni sono un qualcosa che dipende moltissimo dalla scelta del paese ospitante, quindi è un qualcosa di arbitrario rispetto appunto al paese ospitante. Questa è una cosa potenzialmente pericolosa, perché gli interessi statali significa l'interesse particolare, e quindi questo nazionalismo e quindi questo interesse singolo della nazione comunque ha la predominanza rispetto appunto alla legge comunitaria, che dovrebbe invece essere appunto sovranazionale. Quindi ci sono una serie di incongruenze che ovviamente poi vanno a ledere la vita delle persone, i diritti sì, ma proprio la vita delle persone, no? Quindi è molto più facile rimpatriare, è molto più facile anche vivere nell'irregolarità, banalmente è molto più facile abusare dei CPR, avere appunto molte più detenzioni, e è questo. In particolar modo appunto si leggeva tra l'altro che sono state abrogate nel corso della storia, in particolare anche in Italia, alcune norme, alcune leggi sulla permanenza di migranti, che quindi non possono, non è scontato che possano mantenere nelle terre di migrazione i legami con affettivi e parentali, quindi con parenti o comunque coniugi o appunto partner in generale, compagni, e questa appunto è un'altra controversia. Una seconda controversia che pone quindi in contrapposizione il paese, lo Stato in questo caso, e le norme dell'Unione Europea, quindi è una sorta di incostituzionalità a livello pratico.
Ma io sono già uscite diverse cose interessanti, magari su alcune cose ci ritorniamo. Era sicuramente molto importante anche il commento che abbiamo ricevuto telefonicamente, però darei la parola alla compagna che ci sta sentendo e che ci dovrebbe sentire da Milano. Ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Anche noi ti sentiamo bene, forse si può alzare un po', esatto, grazie. E, quello che ti chiederei un po', alla luce di tutti questi ragionamenti, di questa cornice un po' storica, un po' generale di attualità, ti
chiederei a te che cosa ci dici del del che cos'è l'antifascismo a Milano in questo periodo.
Sì, allora, ascoltando un po' diciamo, l'introduzione che avete fatto, i vari punti che avete toccato, numerosi, diciamo che il piano della riflessione tocca diversi punti e diversi aspetti che meritano anche un'attenzione dettagliata e specifica su come su quale derive, su come si stanno muovendo a livello sia nazionale, appunto il governo italiano, che appunto, come avete ricordato voi in maniera molto chiara, il governo Meloni non è che un ulteriore tassello a tutta una serie di politiche securitarie, misure appunto di segregazione ed esclusione, tenendo presente tutti i meccanismi di controllo che vengono emessi nei riguardi della popolazione, sono un ennesimo tassello a quelle politiche precedenti, come avete ricordato voi, ai vari pacchetti sicurezza che ci riportano ad esempio al 2015-2016 con Minniti, no? Quindi c'è tutto un piano interessante che bisognerebbe anche, che merita un'attenzione, no? Per portare un piano del discorso e di riflessione su l'aria che tira sia a livello nazionale che a livello europeo, appunto come avete ricordato il decreto approvato appunto in Francia nel dicembre scorso. E, naturalmente diciamo che i discorsi possono essere analizzati o comunque posti su un piano appunto più governativo e quindi anche su una legittimazione o comunque il terreno che stanno prendendo appunto quelle forme istituzionali, come appunto abbiamo visto la Lega o i Fratelli d'Italia qui in Italia, oppure anche come diciamo si registra anche una crescita dei maggiori partiti di destra a livello europeo, lo vediamo ad esempio con il Rassemblement National, la FD e Vox, no? O comunque tutti anche degli episodi, degli avvenimenti che guardano a, non lo so, alla Macedonia, a quelle che sono invece le infiltrazioni, no? Da parte dei fascisti all'interno delle piazze contro ad esempio le restrizioni del Covid-19, ad esempio qui a Milano si è visto nel periodo appunto del lockdown, ma anche nel periodo appena dopo, no? Durante appunto la pandemia, come anche qui in questo territorio meneghino diciamo delle forme organizzate si siano ripresi alcuni spazi, no? All'interno sia di un dibattito pubblico sia a livello di presenza. Naturalmente diciamo che a livello territoriale, penso anche su un piano un po' più generale in Italia, si può pensare che alcune formazioni fasciste all'interno delle città possono sembrare quasi sopite, no? O comunque delle forme organizzative poco pericolose, e questo si riallaccia anche al discorso che facevate inizialmente, no? E quindi che cosa significa praticare l'antifascismo oggi in una condizione in cui le forme organizzative di estrema destra si presentano con caratteristiche che poi non si legano totalmente a quella che è una memoria e quella che è una storia, no? Del fascismo del secolo scorso e quindi del ventennio, ma che comunque invece alcuni discorsi di base strutturali e discorsi politici si rifanno su alcuni sicuramente assiomi, no? Che ci riportano a quelle costruzioni del ventennio. Guardando un po', non so, io farei un po' una disamina di quella che sono state e che continuano ad essere le presenze di gruppi organizzati di estrema destra in questa città, una presenza che comunque è abbastanza visibile, l'abbiamo visto come ho detto precedentemente all'interno di quei momenti di piazza, come appunto nei riguardi delle
restrizioni che sono state poste durante la pandemia, o comunque all'interno della mobilitazione, ad esempio riguardante il Green Pass, dove appunto come Compagni e Compagni qui a Milano abbiamo un po' cercato di monitorare, cercato di capire le modalità con cui appunto si presentavano in strada, con quali discorsi, anche riguardo a quella che è stata la questione, no, della guerra in Ucraina. Ci sono state diverse presenze di gruppi organizzati in strada, quindi diciamo che anche se in forme minori e quasi a volte non percepibili sotto tutti i punti di vista, no, e quindi non proprio messe diciamo così evidenti, si è notata comunque un ritorno di narrazioni, narrazioni naturalmente populiste, incentrate anche proprio su una questione, su un profilo nazionalista, no? Discorsi che vertevano appunto su alcune caratteristiche specifiche. D'altra parte abbiamo visto anche una presenza da parte di questi gruppi di fronte alle scuole, ai licei. Penso che questo sia un modus operandi che loro stanno attuando non solamente in questa città, penso anche a Roma. Vediamo come la loro presenza al di fuori delle scuole sia sempre più fissa, con volantinaggi, portando appunto avanti la narrazione, no? E la denuncia di fronte a un governo e all'istruzione, al diritto allo studio. E quindi loro stanno portando avanti tutta una serie di discorsi contro il governo e per una buona scuola, naturalmente una scuola indirizzata a chi ha una classe specifica, la classe italiana, e quindi basata su comunque un razzismo strutturale e di Stato sempre presente. Questo diciamo che riguarda un po' più l'ambito appunto di presenza e di propaganda politica che loro stanno portando avanti sul territorio meneghino, quindi grandi presenze al di fuori delle scuole, cercando appunto di andare ad intercettare i nuovi giovani e quindi cercando di portare avanti la loro linea politica. D'altra parte abbiamo notato anche una presenza nell'ultimo anno al di fuori dei centri sociali occupati di Milano. Ci sono stati difatti alcuni attacchi in questo anno passato ad un centro sociale di Milano Nord. Abbiamo visto dei deturnamenti a delle scritte di fronte ad un altro centro sociale situato nella zona sud di Milano, e anche degli attacchi di fronte ad altri posti occupati della città. Quindi diciamo che un po' abbiamo notato un movimento che comunque è presente, si insinua all'interno delle dinamiche della città e comunque fa sentire un po' la presenza. La risposta naturalmente che è stata fatta, faccio anche un piccolo accenno a un lavoro che è stato fatto, ad esempio, che rientra all'interno secondo me del discorso di che cosa significa oggi praticare l'antifascismo. È stato fatto appunto un lavoro di studio e di ricerca importante da parte di un'assemblea antifascista che ormai da anni si incontra a Milano e porta avanti appunto la pratica antifascista senza la delega alle istituzioni, ma una presenza attiva e autodeterminata di Compagni e Compagni che appunto non delegano l'antifascismo alle istituzioni, ma che tentano appunto di almeno portare un discorso all'interno della città. Questa assemblea ad esempio negli ultimi anni ha fatto questo lavoro di mappatura che potete trovare nei vari siti, anche nei vari profili Instagram e Facebook. Dopo magari faccio un po' di riferimenti o li potete mettere voi nel podcast. E comunque è stato fatto appunto tutto uno studio dei vari gruppi che si stanno muovendo all'interno della città di Milano, sia appunto attraverso delle presenze, come ho detto precedentemente, ma anche attraverso l'associazionismo, aiuti alla popolazione, sicuramente anche dopo, in conseguenza a quella che è stata l'emergenza pandemica del 2020.
Certo. Io in questo appunto un po' palleggiarsi da un contesto più cittadino a uno più generale, proverei di nuovo ti ringrazio appunto per averci declinato un contesto generale a un contesto più particolare e quello che sta avvenendo, come si realizza effettivamente questo contesto più ampio su, ad esempio, nella città di Milano. E quello che ti chiederei a questo punto è di tornare invece a un contesto più generale, anche perché hai parlato delle istituzioni e insomma del ruolo del come l'antifascismo non si delega alle istituzioni. Anche su questo cercherei di snocciolarlo, nel senso e arriviamo anche un po' all'oggetto poi di questa telefonata, di questa chiamata e di quello che accadrà anche fra una settimana a Milano. Come stanno operando le istituzioni europee, direi quindi più generalmente poliziesche, nei confronti dell'antifascismo? Ti chiederei se c'hai voglia di farci un po' un quadro, a partire anche da un po' prima di quest'ultima operazione che coinvolge anche i compagni e le compagne italiane, e poi arrivare anche a questa.
Sì, allora, diciamo che non riuscirei a fare un quadro generale su come si stanno muovendo le polizie europee, o comunque queste collaborazioni sempre più fitte e capillari tra gli stati, e quindi una collaborazione che direi abbastanza evidente. Credo che un modo interessante, o comunque al momento, che possa dare degli elementi e comunque possa appunto far affiorare alcune caratteristiche, no, di questa, sicuramente dell'apporto repressivo nei confronti degli antifascisti e di collaborazione tra gli stati. Penso che ripartire da degli fatti specifici possa essere d'aiuto. Diciamo che per non entrare subito nel merito dell'ultima ondata repressiva, appunto quella che interessa i fatti relativi a Budapest, ricordo una inchiesta, un'operazione repressiva precedente a questa di Budapest, che riguarda il territorio tedesco, che serve un po' anche da funge anche un po' da contenitore, no, per vedere un po' come si stanno muovendo, perché è da lì che partono delle architetture appunto inquisitorie, no, che poi rivediamo anche su gli ultimi fatti relativi alla repressione degli antifascisti a Budapest. Faccio riferimento ad una operazione repressiva iniziata nel 2018, è un'operazione nei confronti di diversi militanti antifascisti tedeschi della Germania dell'Est, difatti da qui prende il nome appunto l'operazione Antifa Ost, un'operazione che si vede conclusa dopo più di 100 giorni di processo il 31 maggio del 2023, quando appunto l'Alta Corte Federale di Dresda ha emesso una sentenza di condanna per associazione criminale nei confronti di 4 antifascisti tedeschi. Questi vengono appunto giudicati per essersi organizzati al fine di colpire o persone o ritrovi neonazisti in Germania orientale, e finisce questo, diciamo, quadro inquisitorio con delle condanne per quattro, appunto, compagni e compagni. Penso che più volte si sia discussa di questa esperienza tedesca, col nome appunto di Lina, che vede sulla sua testa 5 anni e 3 mesi di condanna, mentre gli altri compagni appunto si trovano a dover scontare tra i 2 e i 3 anni. Questo è stato sicuramente, e qui secondo me rientra anche una degli elementi, una delle caratteristiche di come si stanno muovendo appunto a livello europeo le polizie, o comunque il diritto nella repressione di chi appunto decide di non delegare, no, alle istituzioni l'antifascismo, ma che invece vede nelle pratiche antifasciste anche quindi dell'azione diretta di attacco nei confronti di fascisti e neonazisti, vede anche un processo non solamente in ambito giuridico, ma anche in ambito di spettacolarizzazione. Perché questo lo dico nella misura in cui appunto questo processo in Germania è stato molto spettacolarizzato anche su un piano pubblico, giornalistico e dei media. Ci sono anche relativi accusa, ci sono anche delle persone che al momento si ritrovano comunque latitanti, e la spettacolarizzazione in questo caso rientra nel momento in cui ad esempio in Germania vengono affisse le foto e i nomi delle persone ricercate, no? Quindi proprio un'identificazione diretta di quelli che sono, no, dei potenziali criminali e colpevoli di aggressioni, no? Quindi una spettacolarizzazione, un dare proprio l'immagine, no, di chi è il nemico, in questo caso è abbastanza evidente. E questa spettacolarizzazione del processo si basa anche sul fatto che le prove giudiziarie diciamo non sono così granitiche, si basano sicuramente su alcune intercettazioni, cose che noi anche qui in Italia abbiamo abbastanza chiaro, no? All'interno di quelle che sono le architetture inquisitorie per gli associativi, no? Sono cose che anche qui in Italia purtroppo dobbiamo farci conti continuamente. E in più c'è stato anche un aspetto relativo a delle collaborazioni da parte di, in questo caso, un militante prima interno al movimento Antifa, che poi ha deciso appunto di collaborare con le forze dell'ordine. Un altro aspetto, oltre a un quadro più che altro, no, di processo e quindi di accuse e condanne, un aspetto interessante riguardo alla creazione proprio di un'associazione criminale. Questa architettura che viene data è basata su una riforma, ad esempio, che in Germania viene portata avanti dal 2017-2018. Si tratta di una riforma del paragrafo 129, e quindi che definisce l'appartenenza ad un'associazione criminale, e quindi basata creata al fine di rendere ancora più facile il condannare le persone che appartengono a dei gruppi e non solo. Ad esempio è una architettura repressiva non molto labile, diciamo che comunque rientra all'interno di quelli che sono i confini della discrezionalità appunto del diritto, ma che dà un tassello in più a quelle che sono poi le forme, i dispositivi repressivi nei confronti di chi appunto decide di lottare. Diciamo che adesso ho dato un po' come in linea generale come si stanno muovendo il governo tedesco di fronte appunto alla repressione degli antifascisti. Faccio riferimento all'associazione criminale perché appunto è un dispositivo che viene messo in atto e che poi verrà ripreso anche di fronte ai fatti specifici di Budapest. Diciamo che questo la creazione o comunque il tentativo di dare, di impostare un associativo funge proprio da meccanismo possibile per poter dare un'impostazione generale di come si stanno, di come il movimento antifascista si sta muovendo in Italia, in Germania e non solo.
Chiaro. Ti va di rientrare un po' più invece nello specifico riguardo poi quello che accadrà appunto il 13 gennaio a Milano, però anche qui la prenderei, se c'è voglia un po' di dirci che cosa è accaduto a Budapest, cioè ripartire un po' dai fatti, e in apertura appunto si parlava da un punto di vista storico, erano stati citati gli attacchi ai bar dove si riunivano i gerarchi nazifascisti del tempo. A Budapest c'è una simmetria c'è una certa simmetria ad esempio in questi fatti, e poi così magari arriviamo anche al corteo del 13.
Faccio una piccola premessa, nel senso che per torno un secondo indietro, ma proprio brevemente, perché appunto riguardo a questi aspetti che tu dicevi, e quindi no, degli attacchi, anche per quanto riguarda Antifost, tutta l'inchiesta si basa su degli attacchi specifici che vengono fatti nei confronti di neonazisti e dei luoghi, e ci sono proprio tutta una serie, no, di attacchi che vengono ripresi ed utilizzati dalla controparte per appunto dare solidità a quella che è l'impianto accusatorio dell'associativo. E riguardo a questo non fa mai male andare a rivedere tutta una serie di interviste che sono state fatte precedentemente, difatti riguardo proprio le caratteristiche dell'associazione criminale. È stato fatto un podcast molto interessante su Radio Cane, chi vuole anche riandarlo ad ascoltare, molto esplicativo e dettagliato su come appunto si stanno muovendo in Germania al fine di poter reprimere compagni e compagne. Naturalmente questo ci riporta appunto, come dici tu, a tutta la situazione riguardo Budapest, che penso anche su questi microfoni siano state già raccontate precedentemente, dato che si tratta di una situazione che va avanti dall'11 febbraio del 2023, quindi parliamo di più di 10 mesi di anche detenzione di due compagni appunto fermati proprio l'11 febbraio a Budapest. Persone fermate con l'accusa appunto di essere coinvolte a vario titolo nel ferimento di alcuni nazisti. Più volte abbiamo parlato appunto della situazione di Laia e Tobia, che si trovano appunto ancora in carcere a Budapest e vengono accusati di questi fatti. Questi attacchi si inseriscono all'interno di una commemorazione che avviene annualmente a Budapest durante questo fine settimana dell'11 febbraio, dove cade appunto il giorno dell'onore, una data di rilievo per gli ambienti dell'estrema destra ungherese e di tutta Europa, in cui appunto si commemora il massacro di un battaglione nazista da parte dell'Armata Rossa avvenuta nel 1945. In quei giorni lì appunto di commemorazione a Budapest si riuniscono centinaia e centinaia di camerati da tutta Europa, che appunto si uniscono per partecipare a varie iniziative organizzate ad hoc. In quella giornata appunto vengono arrestati quattro compagni, in realtà due poi vengono rilasciati, e dentro rimangono ancora allo stato attuale Ilaria e Tobia. Ad oggi comunque le indagini sono chiuse e il processo avrà inizio il 29 gennaio di questo mese qua. Naturalmente appunto anche in questo caso vengono dati l'impianto accusatorio riguardo sicuramente degli fatti specifici, quindi vengono addebitate delle aggressioni nei confronti dei neonazisti, ma viene anche data nei confronti ad esempio di Tobia l'accusa di appartenenza ad un'associazione criminale. Quindi diciamo che quell'impianto accusatorio utilizzato in Germania viene poi riutilizzato anche in Ungheria di fronte a questi fatti che sono avvenuti nel febbraio dello scorso anno.
Chiaro, sì, in questo appunto vediamo come la collaborazione delle polizie europee e come secondo me in questo senso è interessante accostare da un lato le politiche discriminatorie che vengono attuate, dall'altro assolutamente in linea proprio, no, con quanto si sta facendo, le politiche repressive e il coordinamento europeo su chi porta poi degli altri valori, un altro tipo di mondo, insomma, e quindi come insomma queste due cose avvengono insieme, e non è un caso ed è qualcosa su cui probabilmente in questo momento bisogna riflettere, sulle une come sull'attacco, come sugli attacchi repressivi che coinvolgono i compagni e le compagne, ma non solo, appunto in realtà poi fanno parte di una stretta autoritaria di tutta la società. In questo caso anche qui quello che dicevamo in apertura su come le procedure amministrative divengono sempre più procedure, si sovrappongono a delle procedure penali, è sintomatico evidentemente di una stretta autoritaria della società. Non so se vuoi aggiungere qualche cosa, se no io comunque ti chiederei, se vuoi aggiungere qualcosa c'è lo spazio, se no comunque ti chiederei di ricordarci l'appuntamento del 13 a Milano e di lasciarci anche tutta una serie di contatti che ci accennavi durante questa chiamata.
Sì. Allora, difatti do un po', tornando un po' a bomba su quelli che sono appunto gli appuntamenti delle prossime settimane, appunto il 13 ci sarà questo corteo a Milano nel pomeriggio, un corteo che attraverserà una parte della città dove appunto le forme organizzate dell'estrema destra comunque si ritrovano anche in questo caso per delle commemorazioni, ad esempio in questa zona della città dove passeggerà il corteo viene commemorato Sergio Ramelli ogni anno, molti da tutta Italia infatti arrivano camerati per portare il proprio saluto a Ramelli, quindi sarà un corteo che si sposterà in questa zona nord-est della città, un corteo comunicativo e di solidarietà appunto nei confronti dei compagni repressi e di fronte a la situazione appunto di Budapest. Il 16 gennaio invece ci sarà l'udienza per l'estradizione di Gabri, non ne abbiamo fatto riferimento, non ne abbiamo parlato, ma penso che precedentemente su questi microfoni è stato sì. Raccontata, no, il capo di imputazione o comunque l'arresto di fine novembre avvenuto nei confronti di Gabriele, che al momento appunto si ritrova agli arresti domiciliari ed è in attesa appunto di una risposta riguardo a questo mandato di arresto europeo da parte dell'Ungheria. I tempi appunto si sono in questo caso anche allungati perché il giudice della Corte d'Appello ha richiesto maggior tempo per andare a guardare, a richiedere all'Ungheria tutta una serie di motivazioni e di caratteristiche anche, no, dello Stato di diritto in Ungheria sicuramente, e quelle che sono poi anche, no, le condizioni detentive nelle carceri ungheresi. Tanto che appunto abbiamo visto anche sulla stampa o comunque da parte degli avvocati dopo la lunghissima lettera scritta dalla ILA in cui appunto vengono descritte delle condizioni detentive agghiaccianti e veramente degradanti, no? Quindi diciamo che i tempi per quanto riguarda una risposta appunto di una possibile estradizione nei confronti di Gabriele ha preso un po' più tempo. Il 16 gennaio la Corte d'Appello si esprimerà di fronte a una scelta. Quindi diciamo gli appuntamenti sono il 13 gennaio, 16 gennaio risposta da parte del tribunale e il 29 gennaio l'inizio del processo nei confronti dei compagni e compagniere prezzi per i fatti di Budapest.
Certo, noi ti ringraziamo, questa puntata era un po' in continuità con un'altra che avevamo fatto e più specifica proprio sulla situazione un po' più giuridica, appunto quest'ultima alla quale ci hai accennato, che avevamo fatto un paio di settimane fa da questi microfoni, quindi che chi ci sta ascoltando può ritrovare sul sito della radio e sicuramente appunto tutta questa giornata, cioè tutta questa puntata come la giornata del 13 insomma si rimane attenti e vigili sulla situazione che riguarda i compagni e le compagne repressi. Il primo appuntamento è sicuramente quello del 16 gennaio di fronte a un tribunale.
Io sì, esatto, dico l'ultima cosa. Vai. Ma per dare un po' così degli scenari, nel senso ad esempio dei piani, dei discorsi che a mio parere possono essere anche un po' sviluppate, che questa guardando a un'operazione repressiva come questa qui di Budapest o quella della Germania possono essere anche delle possibili occasioni di riflessione e di discorsi, no? Su come appunto avete già accennato voi riguardo a quelle che sono le politiche securitarie e dei governi oggi, e quindi andare a guardare un po' quali sono le derive, no? Che si stanno prendendo a livello nazionale e non solo. D'altra parte penso anche che queste qua possono essere, no, delle occasioni anche per andare a discutere di alcuni, nello specifico ad esempio, no, di alcuni dispositivi repressivi, come dicevi tu, no, che dall'amministrativo poi si confondono e diventano zona grigia, no, nell'ambito del penale, e quindi andare a guardare tutta una serie, no, di strumenti che vengono utilizzati al fine, no, di reprimere in senso anche preventivo, perché qui parliamo di prevenzione, no, di atti che portano a delinquere, o comunque di prevenzione, di sicurezza e di controllo, come abbiamo visto nell'ultimo ad esempio pacchetto sicurezza che sta venendo discusso in Parlamento. Certo. Quindi secondo me sarebbe interessante, no, poter continuare su questa scia guardando anche dei fatti specifici come quelli che ci coinvolgono in questo caso con i compagni e le compagne repressi a Budapest, ma un'occasione anche, no, per ritornare su alcune questioni, ad esempio riguardante il mandato d'arresto europeo, un dispositivo utilizzato da anni da parte dei governi e di collaborazione tra polizie a livello europeo. Il caso più anche di vittoria dei compagni e delle compagne è stato il caso di Vincenzo Vecchi, e quindi, no, dell'estradizione mancata nei suoi confronti, andare a guardare come si stanno muovendo anche sotto questo punto di vista. Penso che possano essere delle buone occasioni, no, per poter risentirsi nel futuro.
Senz'altro. Io ti ringrazio e sicuramente, insomma, rilanciamo l'appuntamento del 13 gennaio a Milano.
Dai, è stato un piacere, grazie.
A presto.
Ciao.
Muovo i miei passi verso l'orizzonte aspettando il sole, asciugo gocce dalla fronte, sangue su.